ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quando le riaperture permetteranno di far ripartire l'economia? Che cosa si sta facendo per tutelare uno dei settori più vitali della produzione italiana, ovvero il turismo? Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Pensate che nel 2020 i turisti stranieri sono diminuiti del 58% in Italia e il 41% degli italiani non ha fatto vacanze. Per quelli che le hanno fatte, il soggiorno è stato solo di 7 notti. Poi gli alberghi hanno visto un calo delle presenze del 51%. Insomma, numeri davvero duri, diciamo quasi da guerra. Nelle città è andata peggio perché sono state disertate da 2 visitatori su 3. E questo pesante calo ha interessato anche le località più classiche del turismo religioso. Il governo Draghi, con il decreto sostegno, ha confermato ristori a favore delle attività economiche e commerciali dei centri storici delle città santuario, ma solo per quelle con più di 10.000 abitanti e con un finanziamento, pensate, solo di 10 milioni di euro. Dunque in difficoltà tante cittadine come Assisi, Loreto, Cascia, Pompei o San Giovanni Rotondo. Allora, con noi abbiamo al telefono Fabio Rocchi, che è presidente dell'associazione Ospitalità Religiosa. Buon pomeriggio, Rocchi.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Insomma, numeri davvero pesanti. È andata davvero così male nel turismo religioso? In sostanza, pellegrinaggi si sono fermati. Quale situazione lei ci può descrivere?
Ma noi abbiamo il polso della situazione di circa 4.000 strutture di ospitalità che fanno riferimento agli enti religiosi e no profit. Di queste, in questo periodo, ben 600 sono chiuse, in parte perché destinate definitivamente ad altro uso, in parte perché hanno voluto evitare i costi fissi di questo periodo e quindi attendono di poter riaprire.
Ecco, e soprattutto come si sta reagendo a questa pandemia dal punto di vista economico? Perché sicuramente un'intera filiera è andata in crisi e ci saranno anche migliaia di persone in disoccupazione. I ristori, come abbiamo detto, sono stati riservati solo alle città con più di 10.000 abitanti, però l'Italia, sappiamo, è la terra dei santuari e anche del turismo religioso. Allora, che cosa si è fatto?
Bisogna guardare avanti, in questo momento bisogna concentrarsi sulle strategie per la ripresa. Non sarà sufficiente riaprire per tutte queste strutture religiose i portoni al pubblico, bisognerà presentarsi in maniera diversificata, usando delle strategie anche di mercato, ma che servano esclusivamente a far capire le possibilità che queste strutture hanno e che molti non conoscono.
E quali sarebbero queste possibilità? Ce lo dica un po', perché cerchiamo di dare anche qualche consiglio ai nostri ascoltatori, perché in sostanza l'estate si sta avvicinando, l'Italia è un paese dove comunque si vuole fare vacanze, e che le vacanze in convento ancora secondo lei quest'estate potranno reggere?
Ecco, bisogna diversificare proprio questo tipo di offerta. Per esempio abbiamo studiato la vacanza etica, cioè la vacanza in quelle strutture dove quello che verso per la mia permanenza in parte verrà girato ad attività caritatevoli, assistenziali e missionarie. Questo è già un messaggio per chi deve partire per fare una vacanza che abbia un significato. Oppure lo smart working, cioè quelle strutture che nel frattempo si sono attrezzate per ospitare per le le vacanze, ma dando anche un'assistenza per chi deve continuare a lavorare. O anche il settore del wedding, dei matrimoni, cioè le strutture che possono ospitare al loro interno sia la cerimonia religiosa classica, ma anche tutto quello che è il convivio successivo.
Tra l'altro, appunto, il settore del wedding, ovvero il matrimonio, parleremo più avanti con Michele Boccardi, presidente di Assoeventi. Una cosa, ma ci sono, secondo lei, tutte le garanzie affinché si possa fare una vacanza sicura in queste strutture? Perché non è detto che per giugno-luglio si possa raggiungere quell'80% di vaccinati che poi dovrebbe avvicinarci, diciamo, all'immunità di gregge.
In questo anno abbiamo seguito tutte le strutture religiose per fare in modo che avessero al momento tutto questo che serve in base alla normativa vigente. Quindi da questo momento o in questo momento in poi sono in grado di aspettare in tutta sicurezza tutti gli ospiti che possono in base ai numeri che la normativa consente.
Senta, lei da quello che vede, perché tra l'altro voi avete, se non sbaglio, anche un sito internet, ci dice l'indirizzo di questo sito internet?
Sì, il portale con tutte queste strutture è ospitalitareligiosa.it. Lì si possono trovare tutte le strutture in base alla caratteristica che la persona cerca e quindi trovare esattamente la casa religiosa o no profit che corrisponde alle proprie necessità.
Senta, da quello che vedete, quali sono le regioni che stanno soffrendo di più in questo momento?
Beh, in questo momento sono sicuramente le regioni che hanno al loro interno le città d'arte. Lo citava anche lei prima. Quindi parliamo di Roma, Firenze, Venezia, Milano, sono quelle che hanno un'alta concentrazione di strutture religiose di ospitalità e un'alta concentrazione di assenze in questo momento, quindi sono quelle che soffrono di più, oltre a tutte le destinazioni dei pellegrinaggi, come diceva lei, Loreto, San Giovanni Rotondo e così via.
Senta, per chiudere, veramente un'ultima domanda, che cosa vi stanno dicendo i responsabili di queste strutture? Come si stanno cercando di aiutare le persone che vi lavoravano? Perché poi, diciamolo, qui non è solo un problema di chi lavora dentro la struttura, ma poi c'è tutto un indotto enorme che in questo momento è andato in crisi.
Esatto, in questo momento è l'unica cosa che si può fare è rassicurare i gestori di queste case e chi vi lavora sul fatto che si sta preparando una ripresa che consentirà un avvio più veloce di quello che si spera e quindi tornare al pubblico il più presto possibile, ma ben preparati per fare un buon lavoro.
Allora Rocchi, io la ringrazio, ricordiamo che abbiamo avuto con noi Fabio Rocchi, presidente dell'associazione Ospitalità Religiosa, che è anche tra l'altro un sito appunto per trovare, diciamo, luoghi alternativi di vacanza, chiamiamolo così. Buon pomeriggio Rocchi.
Grazie, arrivederci.
Allora, i settori in crisi sono bar, ristoranti. Ieri, in qualche modo, lo avete saputo, della manifestazione di protesta a Piazza San Silvestro a Roma del movimento Io Apro.
Dobbiamo portare le poste!
Manifestare! E siamo tutti lavoratori, c'è qualche uno, avviso scoperto qua, avviso coperto, siamo tutti scoperti! E non abbiamo mangherelli, non abbiamo niente!
Questa mattina invece sempre a Piazza San Silvestro a Roma ha manifestato la FIPE Confcommercio. Gli esponenti di questa organizzazione dicono il governo ha annunciato uno sprint decisivo nella campagna vaccinale, esattamente come si sta facendo per i vaccini, è essenziale che il governo si doti parallelamente di un piano preciso di riapertura. Riapertura, ecco, si era parlato per esempio di primi di giugno per le riaperture, vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. Il governatore della Campania De Luca intanto ha detto che la sua regione lavorerà per avere le isole Covid free, ha detto, o questa operazione si fa oggi o perdiamo un altro anno di turismo, il che significa decine di migliaia di stagionali senza pane, così ha affermato De Luca. Una cosa è certa, tante associazioni di commercianti, albergatori chiedono di avere appunto certezze sulle date di riapertura anche per allestire le attività in vista dell'estate. Fermi anche i convegni, i ricevimenti e soprattutto i matrimoni, questo lo diceva anche poco fa Rocchi. Pensate che ci sono intere regioni come la Puglia, famose ormai in tutta Europa per la capacità di dare servizi proprio per i matrimoni. Allora è con noi Michele Boccardi, che è presidente di Assoeventi.
Il nostro settore degli eventi, quando parlo di eventi, non parlo solo di wedding, ma parlo di eventi sportivi, eventi formativi, congressi, meeting, quindi tutto il mondo degli eventi, il fatturato del 2019 era di 33 miliardi di euro, di cui 10 miliardi, circa un terzo, lo faceva il wedding. Da oltre 3-4 anni l'Italia, il paese Italia, era diventata la meta della destination wedding più importante al mondo. Alcune regioni, parlo della Puglia, parlo della Campania, la Toscana, la Sardegna e la Sicilia, ormai erano le regioni leader in assoluto in questo tipo di mercato. La destination wedding, come tutti sappiamo, è praticamente quell'economia che si muove intorno ai matrimoni stranieri, una vera promozione turistica del territorio che chiaramente apre a un indotto, come capirete bene, molto più ampio. Quindi la cifra che vi ho riferito è solo quella delle aziende degli eventi, ma se noi consideriamo l'indotto che non solo il wedding, la destination wedding, ma soprattutto gli eventi anche privati, quelli aziendali con le presentazioni dei marchi, gli eventi moda, provocano un indotto che addirittura si può calcolare almeno del doppio, arrivando a circa 70 miliardi di euro.
Ecco, e allora la perdita quant'è stata in questo anno?
La perdita, purtroppo, avendo noi come core business la programmazione dell'evento, e quindi gli eventi a noi si programmano da un minimo di 6 mesi a anche un anno e mezzo, abbiamo avuto nel 2020 la perdita dell'85% degli eventi, quindi l'annullamento totale degli eventi, e una perdita dal 92% al 95%, considerando il fatto che il Ministero dell'Economia, Franco, nell'ultimo sostegno addirittura ha determinato il 30% la percentuale di crisi per un'azienda. Voi immaginate il 92-95% per noi che risvolti economici e occupazionali ha prodotto.
Senta Boccardi, e i prossimi mesi non si annunciano per niente facili?
Accolto la nota dolente, perché noi pensavamo che il 2021 doveva essere l'anno della ripresa, invece purtroppo la terza ondata ha praticamente bloccato e ha continuato a far trasferire o ad annullare i nostri eventi, quindi praticamente siamo senza lavoro sicuramente per non solo questo mese di aprile, ma maggio e giugno. Abbiamo la necessità di programmazione, quindi di determinare protocolli di riapertura prima e non nel momento in cui si realizzerà l'apertura. Non possiamo permetterci in assoluto, vi dico, ma perché lo dico io, ma perché credo ormai sia ormai un dato certo, quello di far perdere questo patrimonio che l'Italia ha costruito pian piano, e quindi è arrivata sicuramente, l'economia degli eventi ormai era diventata l'economia principale, tra le principali dell'Italia. La richiesta che io come presidente degli eventi faccio a nome di tutto il settore è quella, sia al ministro Franco, a Giorgetti e Garavaglia, di dedicare, è arrivato il momento di dedicare una delega, che può essere un sottosegretario o chi vogliono loro, però una delega principale del governo a cui noi possiamo riferirci, perché il problema è veramente molto molto critico e rischia, se non analizzato singolarmente. Ora dobbiamo porre un focus, un'attenzione su questo comparto, e non possiamo trattarlo, come più volte ho detto, da malato di codice giallo, perché noi siamo malati di codice rosso.
Appunto, allora vi abbiamo detto della Puglia. Meno di un anno fa il vescovo di Ugento e Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli, scriveva agli operatori del settore del turismo e diceva: in questo tempo tutto ci sembra incredibilmente più difficile. Infatti la fatica di pianificare, gli spostamenti bloccati e il distanziamento sociale rendono difficile non solo il viaggiare ma anche l'accogliere. Poi diceva: voi operatori e operatrici del turismo oggi avete la grande responsabilità, attraverso le esperienze, i servizi e proponete di guarire le persone dalla paura che le attanaglia e dalla diffidenza nei confronti dell'altro verso l'offerta di una bellezza che guarisce. Allora, i dati sulla Puglia in qualche modo sembrano al momento positivi, perché appunto le ultime rilevazioni dicono che ci potrebbe essere anche un aumento di più del 50% rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno. In sostanza c'è in qualche modo una forma di speranza. Proprio su questo abbiamo voluto sentire proprio Monsignor Vito Angiuli.
Quel mio intervento naturalmente era proprio per dare segni di speranza, diciamo, a un comparto così importante appunto per il nostro territorio. La situazione però poi l'anno scorso quasi in maniera miracolosa è andata abbastanza bene, perché gli altri territori turistici, no, non erano frequentati, alla fine si è dimostrata una stagione abbastanza positiva. Naturalmente c'è stato, un turismo di carattere domestico, cioè i turisti erano soprattutto, italiani, quindi diversamente dagli altri anni, che erano più i turisti anche stranieri, l'anno scorso ci sono stati molti turisti italiani, soprattutto persone che sono venute dal nord. Quindi in sostanza, è stata una situazione che anche gli albergatori, gli operatori turistici hanno ritenuto abbastanza positiva.
E lei che cosa vede invece per quest'anno?
Oltre a quello che vedo io, è stata fatta un'intervista sul giornale a questi operatori, ho qui davanti a me il giornale, e dice questo titolo: sarà diverso, un turismo sarà diverso, ma c'è molto ottimismo. Ma ci sono due problemi. Primo è quello della pandemia, perché lei, come sa, nella regione Puglia, stiamo avendo qualche problema per quello che riguarda la vaccinazione, tutta il piano vaccinale. Quindi se si dovesse tenere per la situazione che abbiamo ancora adesso, è chiaro che ci sarà un problema. E poi c'è un'altra situazione, che però questa è di carattere generale, cioè mancano e non si sono realizzate infrastrutture in modo tale da rendere più facile il raggiungimento di queste località. Questo però è un problema non di quest'anno né dell'anno scorso, ma insomma un problema atavico per certi versi. Quindi la situazione attualmente, come viene giudicata dagli operatori turistici, sembra positiva, ma c'è l'incognita della pandemia.
Ecco, quanto sta aumentando la povertà nella sua diocesi, ma anche in tutta la Puglia in qualche modo?
C'è una situazione di calo del PIL intorno al 5-6%, per cui naturalmente la situazione è abbastanza complessa. Se viene meno anche questa forma di reddito che è il turismo, noi cadiamo in una povertà abbastanza grave, perché altre forme, soprattutto qui nel capo di Leuca, nel Sud Salento, tenga conto che abbiamo anche il flagello della xylella, no? Che ha colpito l'agricoltura, quindi tutto il settore dell'agricoltura è abbastanza in difficoltà. Se per caso dovesse venire meno anche il turismo, la povertà certamente aumenterebbe, e con la povertà vede la migrazione, perché purtroppo questo territorio è stato un territorio di migranti intorno tra gli anni 40 e 60 del 1900, e sta però ritornando molti giovani e anche molte famiglie stanno ritornando di nuovo a emigrare nei paesi dell'Europa, in Svizzera, in Germania.
Comunque qualche giorno fa Confcooperative, in uno studio assieme all'istituto Censis, ha chiesto di investire maggiori risorse del recovery plan nel Mezzogiorno, in sostanza nella zona più povera del paese. Questo spingerebbe dell'1% però il PIL di tutta la nazione nel periodo compreso tra il 2021 e il 2026. Allora noi abbiamo sentito proprio su questo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
Oltre 600 miliardi di lavori nei prossimi 5-7 anni potrebbero rimettere in moto il paese con oltre 4 milioni di nuova occupazione. Ma dobbiamo spingere sull'efficienza del paese, siamo il nono paese nella lista dell'export, ma siamo solamente al 21° posto nell'efficienza delle nostre infrastrutture. Spingere gli investimenti per la qualificazione e l'efficienza delle nostre infrastrutture perché siano volano ulteriore per l'export. Il digitale e il green possono essere per il Sud un grande elemento di ripartenza e per accorciare la differenza e il divario fra Nord e Sud, ma dobbiamo anche spingere sulla qualificazione e sulla formazione del nostro personale attraverso anche politiche attive per il lavoro. Abbiamo troppo poco personale specializzato per le sfide dell'innovazione tecnologica.
Insomma, l'Italia ce la può fare, qualche segnale di speranza arriva anche dagli ultimi dati dell'OCSE e dell'Istat. Per esempio la produzione industriale a febbraio ha fatto registrare un più 0,2%. Una cosa è certa, però il recovery plan sembra davvero proprio l'ultima chiamata per l'Italia. Allora su questo abbiamo sentito Andrea Toma, che è appunto ricercatore del Censis.
Comunque, dopo aver avuto 20 anni di crescita bassa o addirittura crescita a 0, come abbiamo detto più volte, l'impatto di una serie di investimenti che partono dalle infrastrutture può essere una spinta non indifferente per cercare di riprendere un po' un terreno di crescita che sia un po' più, come dire, più ricco, più solido rispetto a quello del passato.
Ecco, il Sud quanto può davvero contare in questo momento secondo lei?
Allora, se ragioniamo in termini di infrastrutture e quindi cerchiamo di dare, come dire, un peso maggiore al gap infrastrutturale che il Sud ha rispetto alle regioni del Nord, naturalmente questo significa avere un moltiplicatore molto più forte al Sud rispetto al resto delle altre regioni. Quindi sicuramente noi abbiamo visto, per esempio, sulla base dei dati degli occupati, se andiamo a guardare quelli che sono attualmente quelli coinvolti nelle due missioni digitalizzazione e transizione ecologica, le due missioni principali praticamente del nostro piano recovery, che 37 su 100 occupati stanno in quella del Sud, possono stare all'interno di quelle filiere lì, e quindi naturalmente questo porterebbe un impatto occupazionale forte e di conseguenza dall'occupazione anche a una creazione di reddito maggiore e più concentrata al Sud. Questa è un po' la logica anche per, ripeto, l'ultima chiamata per l'Italia, ma forse potremmo anche dire anche l'ultima chiamata per il Sud, perché negli ultimi 30 anni il Sud si è riallontanato rispetto alle regioni del centro-nord, quindi questo all'interno del gap che noi abbiamo di infrastrutture rispetto ai nostri principali concorrenti nel commercio mondiale, naturalmente abbiamo un altro interno fra nord e sud ancora persistente.
E allora vediamo davvero che cosa succederà nelle prossime ore, perché come abbiamo detto c'è tutto questo progetto di avere le isole minori Covid free, tanti dicono che è un atto dovuto, ma purtroppo si sta anche verificando, diciamo, uno scontro tra sindaci. Per esempio il sindaco di Lampedusa, parlando al presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini, ha detto: lui sbaglia perché è priorità, il vaccino è priorità per le isole minori, per la salute e no. Non è solo per il turismo. In sostanza i sindaci delle isole minori non vogliono essere considerati solo come delle opportunità per le vacanze, ma chiedono più protezione soprattutto per i propri abitanti. Allora finisce qua questa parte del mondo alla radio, io però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.